Buonasera Radio Fresh, la voce delle istituzioni e dei cittadini.
Diamo spazio al nostro territorio.
Diamo spazio al nostro territorio.
Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Ciao Rino.
Buonasera. Sì, sì, tutto bene?
Tutto bene? Io non ho qualche problema alla cuffia. Tu mi senti bene?
Io ti sento bene.
Io mi sento malissimo. Vabbè, però.
La sistemiamo dopo, dai.
L'importante intanto è che ci sentano gli ascoltatori. Allora, ben ritrovati, buona serata. Sempre in diretta con Radio Fresh 91 e 388 e 400. Le nostre frequenze. Rino, questa sera una serata molto piena. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti, perché avremo prima la prima parte del nostro appuntamento settimanale dedicato a ABC, a arte e beni culturali dell'Appennino, e poi dopo passeremo con purtroppo la feroce notizia che ci è arrivata del progetto Enea che è stato assegnato a Frascati. Avremo in diretta il Maurizio Fabri che ci racconterà un po' di cose. Bene, direi di partire allora con il primo pezzo musicale.
Sì.
E poi dopo entriamo con il nostro ospite. Cosa mi hai selezionato?
Vasco Rossi, come stai?
Vasco Rossi, come stai? Bene, ok, fra qualche minuto.
Forse non lo dici, però lo fai, e questo non è onesto, vero. Forse non lo dici, però lo sai, e non andrai in paradiso. Paradiso, forse non lo dici, però lo fai, e questo non è mica bello. Forse non lo dici, però lo sai, e quindi sei un recidivo. Come stai? Ti distingui dal luogo comune, ti piace vivere come vuoi, e vuoi rispondere solo a te. Sai che prima o poi rimani solo, tu non li capisci, ma tutti lo sai, hanno messo la testa a posto. Come stai? Ti distingui dal luogo comune, ti piace vivere come sei e rispondere solo a te.
Lasciamo anche il buon Vasco, il mitico Vasco Rossi, e iniziamo a presentare il nostro primo ospite. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi il signor Pierluigi Benassi, così mi dicono, collezionista, ricercatore, esperto di storia della religione, dalle origini ad oggi. Dico bene, signor Benassi?
Sì.
Benissimo, grazie signor Benassi di essere qui con noi. Allora, signor Benassi, cosa ci racconta stasera? Abbiamo una lista di interventi abbastanza importante, perché praticamente dobbiamo così riprendere riassumere il discorso che abbiamo fatto con ABC la settimana scorsa. Questa è la prima puntata delle sei puntate, e andremo a toccare l'aspetto religioso, ma religioso non in tanto quanto religione in sé per sé, ma quanto storia della religione, cultura, tutto quello che ruota intorno alla religione, dico bene?
Sì, per quanto riguarda la problematica della zona nostra,
è ovvio, ovvio, parlando sempre dell'Appennino.
Dell'Appennino nostro, quindi noi praticamente abbiamo tre punti che sono la base delle origini religiose, che è Montovolo, dove sì, abbiamo il tempio di Niside, che è l'oratorio di Santa Caterina, che si fa risalire ai tempi di Niside, quindi praticamente un oratorio pagano. Poi abbiamo la cripta della chiesa di Montovolo, che dagli studi attualmente in corso e dagli scavi che vengono fatti sembra che sia antecedente il 1000. Quindi
subito, diciamo, il post impero romano.
Come dire, molti dicono che ha origini etrusche, molti dicono che sia del periodo dopo, però ancora non hanno praticamente avuto nelle mani una realtà da poter dire quale sia la base.
Disattarla esattamente.
Ecco, quindi poi abbiamo l'abbazia, il monastero di Santa Maria d'Opleta, che era quella che era l'abbadia, che oggi non c'è più, che era anche quella molto vecchia.
E dove rimane questo punto?
Rimane all'abbadia praticamente nel punto quando si scende per andare verso l'autostrada,
sì,
dove ci sono quelle due o tre curve sulla,
sì,
destra.
Sì.
Anche oggi, facendo scavi o cose, trovano dei resti che erano del cimitero. E che praticamente era la vecchia abbazia benedettina di Santa Maria di Pleta, però lì c'erano anche gli olivetani, quindi che oggi sono a San Giuliano in via Santo Stefano a Bologna.
Ho capito.
Oppure l'altro monastero, che è quello di San Biagio a Pian del Voglio.
Anche questo risale
Risale sempre ai tempi praticamente dopo il 1000.
Dopo
quindi
il 1000.
Le prime comunità, i primi insediamenti religiosi erano questi, parliamo di questa zona, erano i primi tre punti,
certo,
di incontro.
Però partiamo un attimino da quello che è stato il pre-cristianesimo nella nostra zona. Possiamo risalire, come abbiamo detto, su a Montovolo.
A Montovolo, giusto? Sì, si parla di praticamente quando c'erano i primi passaggi, i primi spostamenti delle varie comunità, il tempio, quello lì, l'oratorio di Santa Caterina, viene riportato praticamente, si parla delle origini etrusche
anche perché abbiamo tracce di etruschi un po' in tutta la nostra
in
zona.
In tutta la nostra zona, sì. Tutta la nostra
ne
zona.
Ne parlavamo la settimana scorsa proprio con, siamo anche venuti a trovarci, esperto invece di storia, insomma, che un po' da tutte le nostre parti si stanno ritrovando reperti,
sì,
etruschi,
reperti, sì.
Perché è stata una zona di passaggio fra la Toscana e quello che è l'Emilia. Toscana,
sì,
è stato il grosso centro etrusco, eccetera.
Non sento più.
Non mi sente? Nella cuffia? Forse c'è un problema con la cuffia? Ok.
Proviamo a sistemare, vediamo.
Bene. Comunque, andiamo avanti.
L'altro problema, come posso dire, l'altro punto di riferimento sotto un certo punto di vista sono le nostre vecchie, ecco, sono le nostre zone, sono i nostri posti qui praticamente che noi abbiamo, guardando, come ripeto, che l'esempio più reale e basilare, come anche il passaggio dei santi dal nord verso Roma. Abbiamo, sì, Sant'Ansano, che è di Brento, che è Pieve del Pino praticamente. Abbiamo, sì, parecchi santi che hanno adoperato queste strade, come tipo la via Emilia,
sì,
la via Romana, la via degli Dei.
Sì, quella che viene definita.
Praticamente, quindi, sono strade che hanno segnato queste zone nell'arco dei tempi e delle cose, sono praticamente gli insediamenti più vecchi e che hanno praticamente una cosa di praticamente chiamata preistoria,
sì,
sono le tre, i due monasteri e l'abbazia.
Perfetto, passiamo un attimo a un attimino alle tecniche di costruzione di questi esempi
ecco, pre-cristianesimo. Qui da noi è molto, usato il sasso, che è della nostra zona, la famosa pietra viva, che viene plasmata, lavorata, e anche in queste chiese, in tutte le nostre chiese, in tutti i nostri vecchi palazzi, anche signorili o altro, abbiamo tutta la pietra che è quella delle nostre zone.
Delle nostre zone, certo.
E il legno di quercia che qui da noi abbonda, che sono tutte le travi, e oltretutto è un'architettura molto povera, praticamente, come dire, del luogo, di artigiani del luogo, ma che hanno avuto una maestria e un modo di lavorarla che ha lasciato un segno abbastanza profondo.
Certo, certo, bene. Per quanto riguarda un attimino gli artisti, le opere più importanti che possiamo così ritrovare, rivedere nelle nostre zone, nei nostri tempi, monasteri.
Qui noi prima di tutto c'è da citare la Madonna di Tavernola, quella di Lippo di Dalmasio, che è una delle più vecchie, praticamente oggi custodita presso il Museo dell'Arcivescovado, perché non possono lasciarla su in quanto è pericolosissima, ed è stata esposta per un periodo che io so a Grizzana. Ed è una delle opere più incisive. Abbiamo la bellissima ceramica di Bocca di Rio, che è del Cinquecento. Abbiamo quadri, abbiamo praticamente quanto riguarda l'arte religiosa, abbiamo la Madonna di Cigno, la Madonna di Montovolo. Abbiamo tanti, per esempio anche la statua della Consolazione di Chiesa Vecchia,
sì.
è una delle opere praticamente di molto valore, come anche tutti i soffitti e quelle cose che sono fatte da artisti del tempo di queste zone, ecco.
Certo,
praticamente certo. L'artista in quel periodo lavorava presso le chiese, i palazzi signorili, per poter avere un sostentamento, per poter avere, e allora gli venivano commissionate queste opere, oppure le facevano anche noi. Oggi facciamo la pubblicità, però una volta commissionavano i quadri con le tele, i velluti, e poi dicevano l'ha fatto la ditta Tizia e Caio per fare una pubblicità dei propri prodotti.
Certo, certo, ho capito. Bene, allora facciamo una piccola pausa musicale e poi dopo rientriamo in studio in diretta con il signor Benassi e approfondiamo ancora questi argomenti. Grazie.
Across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across.
Nuovamente in diretta, lasciamo anche Terence Trans Derby con un vecchio pezzo che fine anni 90, vero, se non vado errato, Torino, e torniamo invece a parlare con Pierluigi Benassi. Parliamo di oratori, perché gli oratori nel nostro territorio erano piuttosto diffusi, vero, signor sì. Benassi?
Gli oratori sono praticamente il punto di incontro dove c'erano queste comunità, essendo molto lontani dalle chiese. Avevano tutte queste zone signorili, avevano praticamente ogni posto avevano un oratorio dedicato alle Madonne, dedicato ai santi, dedicato ad alcuni santi di passaggio, sì. Di cui citiamo Sant'Ansano, che è stato uno che ha lasciato un segno qui da noi a Pieve del Pino, a Brento. Quindi un santo che qui da noi è molto conosciuto e nello stesso tempo ha varcato queste zone più di una volta predicando e facendo. Quindi abbiamo il più vecchio, che è quello di Santa Caterina,
che è ubicato dove?
È di fianco alla chiesa di Montovolo,
sì.
Poi abbiamo quello di Tudiano, poi abbiamo quello di Frascari,
di sì. Camerone di Frascari,
sì. Sì, e poi ne abbiamo altri, abbiamo la Madonna del Cigno e abbiamo tutti gli oratori dedicati a San Rocco nella zona, che sono tantissimi, che sono stati fatti nel periodo della peste, perché fu fatto un voto per la peste e la maggior parte di questi oratori sono
a cavallo del 1300?
No, parliamo dopo.
Non la prima grande peste che ha coinvolto Mezzoro,
quella del 1600.
Del 1600.
E poi abbiamo l'altro oratorio molto importante, che adesso non esiste più, che era quello di San Cristoforo e San Biagio al poggio di Suvizzano a Monte Acuto.
Ok.
Che adesso è stato praticamente rifatto nuovo, ma le vecchie vestigia erano del 1270, quindi roba vecchissima.
Molto vecchia.
Che
certo.
Era in sintonia con il palazzo, la torre di Montorio, e il castello Elle e il poggio di Suvizzano.
Ho capito. Era tutto un unico complesso, diciamo.
Sì, era un complesso insieme in linea d'area, praticamente si favoleggia di cunicoli, di cose comunicanti fra di loro. Ma la realtà è molto lungi dal dare
da poterla scoprire oggi.
Ed esistono pubblicazioni dove si possono vedere, si possono, come dire, prendere nota, oppure anche avere un percorso di questi oratori delle nostre
zone. Infatti, lì, cioè, esiste proprio una pubblicazione dove c'è una, diciamo, una cartina, mi passo il termine, c'è l'ubicazione segnata di tutti questi oratori.
Ce ne sono varie.
Sì, ce ne sono varie. Va bene. L'importante è sapere che ci sono, può essere consultata anche in internet, volendo.
Moltissima. Anzi, è uno dei motori di ricerca più accessibile, in quanto le pubblicazioni molto spesso si possono consultare solo in biblioteca, ma non si possono esportare.
Certo, mentre con l'internet oggi si può veramente toccare.
Comunque
il mondo intero.
Ci sono personaggi che hanno fatto pubblicazioni, quindi.
Certo. Allora, nel Medioevo questi centri di religione erano anche un centro di aggregamento, perché poi generalmente poi nascevano intorno tutti quelli che erano i piccoli paesi, le piccole borgate.
a parte le borgate, le comunità venivano,
le comunità, ecco, non mi viene,
ecco,
il termine,
venivano,
scusi,
cresciute e guidate da questi monasteri, da questi punti religiosi, i quali davano un'istruzione, un insegnamento per coltivare le terre, un aggregamento per poter fare, come posso dire, gestire i poderi, imparare a seminare, imparare, praticamente sono stati la base e l'istruzione di tutta la popolazione qui della montagna.
Certo.
E poi quello che più è, anche a livello di, come posso dire, di denaro, i monasteri, le abbazie, quelle sono state quelle che hanno creato i primi consorzi, i primi, le prime, come posso dire,
cooperative, col termine più moderno,
più moderno. Beh, queste, beh, perché anche le nostre casse, tutte le nostre, come dire,
varie,
sono,
banche,
le varie, sono nate tutte da quelle che sono praticamente la base religiosa.
Pensate,
i preti sono sempre stati quelli che hanno,
dicevano gli ebrei, ma anche i preti allora avevano il suo peso, è,
sì,
vero?
Veramente.
Bene. Le tradizioni più importanti dell'Appennino legate a questi centri di culto religiosi, quelle che sono arrivate a noi, quelle tramandate che sono ancora oggi, sono un attimino ripercorse.
Allora, le tradizioni qui in montagna, da queste zone qui, sono tantissime. E una volta, parlo adesso dei tempi durante, dopo la guerra, prima o dopo la guerra, insomma, si andava a piedi a Bocca di Lio.
Sì, questa la conosco anch'io,
sì,
è poi qualcuno ancora lo fa ancora oggi,
ecco. E poi una volta lo si faceva per forza, non c'erano mezzi, quindi
era obbligatorio. Adesso invece è un moto di penitenza, diciamo.
Sì, e poi io cito alcune che abbiamo nelle nostre zone, che purtroppo si è persa e non si fa più. Era quella di andare, eravamo quattro paesi che ci riunivamo il giorno di Pentecoste e partivamo ognuno dal proprio paese per andare a Serra, dove era stato fatto un voto alla Madonna, sempre per la questione della peste,
sì,
del colera, che ci si riuniva, era Montorio, Monte Acuto, Lagaro e Ripoli, che ci trovavamo tutti la mattina del giorno di Pentecoste davanti alla chiesa. Quindi ogni paese si
riuniva davanti alla propria chiesa e da lì si partiva.
Quando si arrivava davanti al cancello c'era un ordine ben preciso di entrata per entrare al santuario.
Ho capito.
Ed è stato fatto fino a tantissimi anni, insomma, dire, fino, mi sembra, fino all'80. Dopo si è perso. E poi l'altra tradizione abbastanza importante era quella delle erogazioni.
Questa non la conosco.
Allora, si faceva in questo modo: ogni parrocchia, i tre giorni prima di San Marco, vale a dire in aprile, si andava a benedire i quattro angoli del paese per dare una benedizione alle culture, ai campi, e poi si benedivano le famose croci fatte in legno che venivano messe in ogni campo.
Sì, sì, io che mi ricordo. Questo è un particolare che me lo ricordo.
La famosa croce di legno.
Certo,
che
quando si seminava il grano, generalmente,
sì,
vero?
Comunque, anche dopo, perché molte andavano rotte. Quindi praticamente noi a Monte Acuto avevamo quattro punti, che andavamo alla Serra degli Ortali, che è praticamente sotto San Rocco, andavamo al Pilastrino, che è lungo la strada per andare a Ripoli, e poi nell'Aia verso la parte bassa, e poi andavamo alla torre, che fa la famosa torre di Monte Acuto, che dava tutta la zona del Santo.
Capito. Bello. Sono le vecchie tradizioni che purtroppo col tempo vengono così abbandonate.
E l'ultima tradizione che purtroppo si è persa e che andrebbe curata e ripristinata è quella dei campanari.
Ah beh, sì, questo sicuramente.
Che nelle nostre chiese non c'è più un campanile che suoni.
Sì, sono tutte altoparlanti,
o se no sono ridotti tutti a silenzio, in quanti la gente gli dà seriamente fastidio,
Vabbè.
Il suono delle campane.
Allora, signor Pierluigi, abbiamo ancora un paio di minuti e volevo dedicarli, perché lei mi ha portato questo volantino, questo opuscolo, alla sua collezione, perché mi diceva che lei fa collezione di santini, dico bene, corretto, e ha qualcosa come
160.000 santini.
160.000 santini, signori, pensate. 160.000 santini, tutti catalogati, registrati.
La maggior parte sono dei luoghi dedicati alla Madonna in Italia. Sì. Che ne ho 30.000 pezzi, 30.000 schede. E altri 15.000 delle nazioni mondiali
in giro per il mondo.
In più ho 17.000 nomi di santi, uno diverso dall'altro, e altri 15.000 tra beati e servi di Dio.
Però
ed inoltre non solo quello colleziono, ma raccolgo anche le etichette da vino, che ne ho 17.000.
Bello.
E tutti
non le hai bevute tutte?
No, io comunque quella lì è stata una delle prime collezioni, perché era per il mio lavoro. Io ho lavorato 17 anni sulle navi.
Certo.
Fatto il cameriere sulle navi, quindi lo facevo per lavoro.
Certo. E da lì è partita la passione della collezione. Ma quanto ci ha messo creare questa collezione di 160.000 santini?
Io ho cominciato a collezionare nel 1970, però a metterli a posto e a suddividerli dopo che sono andato in pensione nel 2002.
Sarà stato comunque un lavoro da certosino.
Sì, io ho 470 album, dove dentro c'ho tutti i santini, ecco, suddivisi a schede.
A scheda. E questi sono visitabili eventualmente sotto la sua stretta sorveglianza.
Io faccio parecchie mostre, in queste zone qui tantissime, sia a Castiglioni, a Bocca di Rio, a San Benedetto. Poi sono sempre disponibile a farne ovunque chi me lo chiede.
Bene, questo mi fa molto piacere saperlo, anche perché se ci sarà qualche mostra prossima, futura, ci piacerebbe saperlo, così lo pubblicizziamo un attimo anche noi.
Benissimo.
Bene. Allora, siamo arrivati in fondo alla nostra chiacchierata. Io ringrazio il signor Pierluigi Benassi di esserci venuto a trovare e raccontarci tutte queste cose interessantissime su quello che è il mondo della religione, intesa proprio come molla che ha mosso
Poi anche
l'Appennino.
Se mi è permesso dire un'ultima cosa. Volevo dire questo. Noi qui in montagna abbiamo tutte le chiese chiuse, e che assolutamente tantissima gente vorrebbe andarle a vedere, vorrebbe poter entrare, e per secondo me sarebbe un motore di lavoro e di
come dire,
anche come volontariato, anche come presenza, perché abbiamo delle chiese che sono una meraviglia.
Ma in questo caso a chi bisogna rivolgersi per
bisognerebbe investire i consigli parrocchiali delle varie parrocchie, dare la disponibilità alle persone che si presterebbero per tenerle aperte, e creare una specie di, come dire, avviso, o come posso dire, volantino, e dire guardate,
ma anche un calendario con degli orari ben precisi,
perché noi abbiamo dei santuari, sono tutti chiusi, tutti questo chiusi, non ce n'è uno aperto. Bene. La gente chiede, domanda, ma a nessuno interessa.
Va bene, lasciamo questo appello allora in chiusura, per vedere se troviamo modo e maniera per riuscire a intervenire in questo senso. Va bene?
Grazie.
Grazie a lei, signor Pierluigi, e tramo in pubblicità, Rino. Ci risentiamo fra qualche minuto.